Capitolo 26esimo. Nella vita di ogni ragazzo educato come si deve, viene sempre un momento in cui lo prende un desiderio irresistibile di andare in qualche luogo a cercare un tesoro nascosto. Un giorno questo desiderio assalì Tom all'improvviso. Il ragazzo andò a cercare Joe Harper, ma non riuscì a trovarlo. Poi cercò Ben Rogers. Era andato a pesca. Finalmente incontrò Huck Finn, la mano insanguinata. Huck era disponibile. Tom lo condusse in un angolo appartato e in confidenza gli parlò della faccenda. Huck era pronto. Huck era sempre pronto a prender parte a ogni impresa che offrisse qualche motivo di divertimento e non richiedesse l'impiego di capitali, perché aveva una fastidiosa sovrabbondanza di quel tempo che non è denaro. «Dove scaviamo?» disse Huck. «Oh, quasi dappertutto!» «Come? Sono nascosti dappertutto?» «No, per niente!» «Sono nascosti in posti molto speciali, Huck. Certe volte su isole, certe volte in casse marcite sotto la punta di un ramo di un vecchio albero secco, proprio là dove cade l'ombra a mezzanotte. Ma soprattutto sotto il pavimento delle case infestate dagli spiriti. Chi li nasconde?»
«Beh, i ladri, naturalmente. Chi dovrebbe nasconderli, secondo te? I direttori delle scuole domenicali?»
«Non so. Se il tesoro fosse mio, mica lo nasconderei. Lo spenderei e mi darei alla pazza gioia. Anch'io, ma i ladri non la pensano così. Lo nascondono sempre e lo lasciano là.
Non vanno più a cercarlo?»
«No, loro pensano di farlo, ma di solito dimenticano i segni oppure muoiono. Comunque, il tesoro resta là per un pezzo e si arrugginisce, e poco dopo qualcuno trova una vecchia carta gialla che spiega come si trovano le tracce. Una carta che per decifrarla ci vuole più di una settimana perché sono quasi tutti segni e geroglifici.»
«Gero cosa?»
«Geroglifici. Di segni e ghirigori, sai, che sembra che non abbiano alcun significato.»
«Hai trovato una di quelle carte, Tom?»
«No.» «Beh, allora come farai a trovare i segni?» «Non mi serve nessun segno. Lo seppelliscono sempre in una casa infestata dagli spiriti, o su un'isola, o sotto un albero secco con un ramo sporgente. Beh, noi abbiamo un po' esplorato Jackson's Island e un giorno o l'altro possiamo continuare. E c'è la vecchia casa degli spiriti in fondo alla salita di Steel House e di alberi con rami secchi ce n'è a mucchi, accarrettate.
Ci sono tesori sotto tutti i rami secchi?
Che discorsi, no?
Allora come farai a trovare quello buono?»
«Li provo tutti.»
«Accidenti, Tom, ci vorrà tutta l'estate.»
«Beh, e con questo? Poniamo che tu riesca a trovare una pentola d'ottone con $100 dentro, tutti belli arrugginiti, o un baule marcito pieno di diamanti. Che ne dici?»
A Huck brillarono gli occhi.
«È troppo, è fin troppo per me. Dammi solo i $100 e i diamanti te li lascio tutti.»
«D'accordo.»
«Ma puoi star sicuro che i diamanti io non li butto via. Ce n'è che valgono $20 l'uno. È difficile trovarne uno che valga meno di tre quarti di dollaro o di un dollaro anche.»
«No, davvero?»
«Certo, chiedilo a chiunque.» «Non ne hai mai visto uno, Huck?»
«Che io ricordi, no.»
«Oh, i re ne hanno un mucchio.» «Beh, io non conosco nessun re, Tom.»
«Lo credo. Ma se dovessi andare in Europa, chissà quanti te ne vedresti ballare intorno.»
«Ballano?»
«Se ballano.»
«Sei proprio tonto, no?»
«Allora perché hai detto che ballano?»
«Uffa, volevo dire solo che li avresti visti, non che ballano, si capisce.»
«Perché dovrebbero ballare?»
«Ma voglio dire solo che li vedresti sparsi qua e là, insomma, dappertutto, come quel vecchio gobbo di Riccardo.»
«Riccardo? E il cognome?»
«Non ce l'aveva il cognome. I re hanno solo il nome di battesimo.»
«No?»
«Sì, te lo dico io.»
«Beh, contenti loro, Tom. Io però non vorrei essere un re e avere solo il nome di battesimo come un negro.
Ma senti, dove vuoi metterti a scavare prima?»
«Beh, non lo so.»
«E se cominciassimo da quel vecchio albero secco che c'è sulla collina dall'altra parte della salita di Steel House?»
«D'accordo.»
Allora si procurarono un badile e un piccone malandato e iniziarono la loro camminata di 5 chilometri. Arrivarono accaldati e ansimanti e si gettarono per terra all'ombra di un vicino olmo per riposarsi e fare una fumatina.
«Mi piace», disse Tom.
«Anche a me.» «Senti, Huck, se qui troviamo un tesoro, tu cosa farai della tua parte?»
«Beh, mangerò una torta al giorno con un bicchiere d'acqua di Seltz e andrò a tutti i circhi che vengono in paese. Puoi star certo che me la spasserò. Beh, non metterai da parte niente?
Da parte? Per cosa?
Come? Per avere di che vivere anche dopo? Oh, non mi servirebbe a niente. Mio padre un giorno o l'altro tornerebbe in paese e ci metterebbe su le grinfie se io non mi spicciassi, e ti assicuro che spazzerebbe via tutto in un battibaleno.
Tu, Tom, cosa faresti della tua?
Io mi compro un tamburo nuovo e una spada vera e una cravatta rossa e un cucciolo e mi sposo.
Ti sposi?
Proprio così.
Tom, tu... Accidenti, tu hai le pigne in testa.
Aspetta e vedrai.
Beh, questa è la cosa più scema che potresti fare, Tom.
Guarda i miei genitori.
Botte. Per la miseria, non facevano che picchiarsi, me lo ricordo bene.
Non significa niente. La ragazza che sposo io non è mica una che picchia.
Io credo che siano tutte uguali, Tom.
Ti fanno rigar dritto tutte quante.
Sarà meglio che ci pensi ancora un po', te lo dico io.
Com'è che si chiama questa squinzia?
Non è una squinzia, è una ragazza.
Guarda, è sempre la stessa cosa. Chi dice squinzia, chi dice ragazza. Vanno bene tutte e due. In ogni modo, come si chiama, Tom?
Te lo dico un'altra volta. Adesso no.
Va bene come vuoi. Solo che se tu ti sposi, io sarò più solo che mai.
No, non è vero. Verrai a vivere con me.
E adesso piantiamola e mettiamoci a scavare.
Lavorarono e sudarono per una mezz'ora. Nessun risultato. Faticarono per un'altra mezz'ora, sempre senza risultati.
Huck disse, «Li seppelliscono sempre così fondi?»
«Certe volte, non sempre. Di solito no.
Forse non abbiamo trovato il posto giusto».
Allora ne scelsero uno nuovo e ricominciarono. Il lavoro andava un po' a rilento, eppure facevano progressi. Per qualche tempo sgobbarono in silenzio. Finalmente Huck si appoggiò al badile, si terse con la manica le gocce che gli imperlavano la fronte e disse
«Dove scaverai la prossima volta quando avremo finito qui? Forse dovremmo provare sotto il vecchio albero che c'è in cima a Cardiff Hill, dietro la casa della vedova. Credo anch'io che dovrebbe andar bene.
Ma la vedova non ce lo porterà via, Tom. È sulla sua terra.
Portarcelo via.
Che ci provi?
Chi trova uno di questi tesori nascosti è lui il padrone. Non conta nulla di chi è la terra dove era seppellito».
La risposta era soddisfacente. Il lavoro riprese.
Poco dopo Huck disse «Accidenti, dobbiamo aver sbagliato posto un'altra volta. Che ne pensi?»
«È molto strano, Huck.
Non capisco. Certe volte ci si mettono le streghe.
Mi sa tanto che adesso dipende da questo.
Storie. Di giorno le streghe non hanno alcun potere».
«Già, è vero. Non ci avevo pensato».
«Ah, ora capisco qual è il problema. Che razza di stupidi siamo!» Bisogna vedere dove cade l'ombra del ramo a mezzanotte ed è lì che si deve scavare. Allora, porca miseria, abbiamo fatto tutta questa fatica per niente. Accidenti, bisogna tornare di notte. È lontano. Tu ce la fai a svignartela.
Altro che. E bisogna farlo stanotte, perché se qualcuno vede i buchi capirà subito cosa c'è sotto e si metterà a cercarlo.
D'accordo. Stasera vengo a miagolare sotto casa tua.
Va bene. Nascondiamo gli attrezzi tra i cespugli.
Quella sera i ragazzi furono lì all'ora stabilita. Era un luogo solitario e un'ora solennizzata da antiche tradizioni. Gli spiriti sussurravano tra le foglie che stormivano, i fantasmi se ne stavano annidati negli angoli bui, il cupo abbaiare di un cane saliva a ondate da lontano, una civetta rispondeva con la sua nota sepolcrale. I ragazzi erano soggiogati da questa atmosfera suggestiva e parlavano poco. Quando fu passato un po' di tempo, giudicarono che fosse mezzanotte, segnarono il punto dove cadeva l'ombra e si misero a scavare. Le speranze cominciavano a crescere. L'interesse era sempre più vivo e di pari passo procedeva il loro zelo. La buca diventava sempre più profonda, ma ogni volta che il loro cuore trasaliva nell'udire che il piccone urtava contro qualche cosa, i ragazzi pativano una nuova delusione. Era solo un sasso o una radice. Finalmente Tom disse
«È inutile, Huck. Ci siamo sbagliati un'altra volta».
«Beh, ma non possiamo esserci sbagliati. Abbiamo segnato il punto preciso dell'ombra».
«Lo so, ma c'è un'altra cosa».
«Cosa?»
«Cavolo, per l'ora abbiamo tirato a indovinare. Come niente poteva essere troppo presto o troppo tardi».
Huck lasciò cadere il badile.
«Ecco», disse. «Ecco il vero problema.
Qui bisogna lasciar perdere. Non potremo mai sapere l'ora giusta. E poi, questo lavoro mi fa troppa paura. Qui a quest'ora di notte, con le streghe e i fantasmi che svolazzano a destra e a manca. Ho come l'impressione di aver sempre qualcuno alle spalle e mi manca il coraggio di voltarmi perché magari ce ne sono degli altri, davanti, che aspettano il momento buono. È da quando sono qui che ho la pelle d'oca.
Beh, Huck, ti capisco benissimo. Quasi sempre ci mettono un morto quando seppelliscono un tesoro sotto un albero per fargli la guardia.
Signore!
Sì, è così. L'ho sentito dire.
Tom, non mi va molto di scherzare quando ci sono di mezzo dei morti. Con quelli si è destinati a finir male.
Neanche a me piace farli arrabbiare, Huck.
Metti che questo qui dovesse cacciar fuori il suo teschio e dire qualcosa. No, Tom, è orribile.
Beh, proprio così, Huck.
Non mi sento affatto tranquillo.
Di, Tom,
perché non ce ne andiamo a provare in qualche altro posto?
Va bene, forse è meglio.
Dove?
Tom riflette un momento, poi disse: la casa degli spiriti, là.
Accipicchia, non mi piacciono le case degli spiriti, Tom. Cavolo, sono molto peggio dei morti. Forse i morti possono parlare, ma non vengono a gironzolarti intorno avvolti in un sudario quando meno te l'aspetti e a spiarti all'improvviso dietro le spalle e a digrignare i denti come fanno loro. Una cosa simile non la sopporterei, Tom. Nessuno riuscirebbe a sopportarla.
Sì, ma Huck, gli spettri girano solo di notte. Non ci impediranno di scavare di giorno.
Beh, questo è vero. Ma sai benissimo che in quella casa degli spiriti la gente non ci va né di giorno né di notte.
Beh, questo dipende soprattutto dal fatto che la gente, in ogni caso, non va volentieri dove hanno ucciso un uomo. Ma nessuno ha mai visto niente di notte in quella casa. Solo qualche luce azzurra che passava davanti alla finestra. Di spettri veri e propri, neanche l'ombra.
Beh, quando vedi passare una di quelle luci azzurre, Tom, puoi scommettere che lì vicino c'è uno spettro.
È ovvio, perché sai che sono solo gli spettri che le usano.
Sì, è vero. Ma comunque loro non girano di giorno, e perché allora dovremmo aver paura?
Quando è così va bene. Andiamo pure nella casa degli spiriti, se lo dici tu. Ma secondo me è un bel rischio.
A questo punto si erano già avviati lungo la discesa. Là in mezzo alla valle rischiarata dalla luna, sotto di loro, sorgeva la casa degli spiriti, completamente isolata, con gli steccati abbattuti da un pezzo, le erbacce che l'assediavano fino allo scalino della porta d'ingresso, il camino crollato in rovina, i telai delle finestre asportati, un angolo del tetto sfondato. Per un poco i ragazzi la guardarono, quasi aspettandosi di vedere una luce bluastra passare rapida dietro una finestra. Poi, parlando sottovoce, come si confaceva all'ora e alle circostanze, svoltarono a destra per fare un largo giro intorno alla casa degli spiriti e tornarono a casa per i boschi che coprivano l'altro versante di Cardiff Hill.